Allora, coraggio. Quello che volevo fare oggi sono due passaggi. Allora, intanto vi parlo un attimo di quelli che possono essere gli strumenti che potete usare. Allora, quelli che useremo noi sempre, no? È la liturgia, i padri in generale, no? Ma proprio testi o strumenti che potete, di cui potete disporre voi. Allora, per chi si intende col computer, c'è un bellissimo programma che si chiama Bible Words. Voi lo conoscete? Però come fare? Vabbè, comunque, da sapere che c'è questo programma che una edizione vecchia, io ce l'ho al limite, me la copiate e siete a posto. Poi però non connettetevi mai a internet una volta che siete dentro questo, se vi bloccano il programma. Sono tutte copie pirate. E un'altra invece, che è un'idea molto buona, anche se non è così estesa come sembra, però da un buon suggerimento, si chiama bibliaclerus.org. Allora, sì, se volete poi vi faccio vedere anche con l'iPad. Perché la particolarità di questo è che presenta i testi della scrittura e voi potete trovare, sono abbinati i commenti dei grandi padri nelle varie lingue, italiano, francese, inglese, eccetera. E credo che sia uno strumento buono. Allora, non l'avevo indicato. Sì, questo è della bibliaclerus.org, bibliaclerus.org, è della Congregazione Vaticana per il Clero. E invece Bible Words è una vera miniera di informazioni, è stata predisposta da un centro protestante negli Stati Uniti, ma è veramente una miniera questo. Sì, puoi fare qualsiasi cosa, no, solo per avere uno strumento. Oggi ce ne sono tanti di strumenti, ma anche questo.
Quello strumento va indicato a pagina
del 15, è nella nota, c'è la nota che ho fatto. Allora, oggi ci sono molti centri, diciamo, che producono delle buone traduzioni di commenti alle scritture. Pensate per esempio alla comunità di Bose. Pensate a quello che è una comunità di gesuiti vicino a Milano. Uno dei testi più noti è Una comunità commenta il Vangelo di Fausti, che è un buon strumento, no? Per chi conosce altre lingue c'è la Bible Chrétienne delle edizioni Anne Siget del Canada. Sono vari volumi, l'interesse di questo testo è che i testi sono commentati con tutte gli esegeti moderni e gli esegeti antichi. E c'è sempre un rimando dei testi della scrittura che voi potete leggere in continuità. Sono usciti 5 tomi, quindi, però è in francese, non c'è. E in italiano sta uscendo quello che si chiama la Bibbia commentata dai padri, però non si può comprare perché costa molto, quindi è una cosa che potete consultare qua, mi pare che anche qui c'è, adesso non so bene di dove la tengono, ma mi pare di averla già vista da qualche parte. Non è un'opera di gran pregio, nel senso che è fatta da un gruppo di americani che libro per libro della scrittura, poi versetto per versetto, e aggiunge, a scegliere i brani, il brano, tutto però, non è che salta di qua e di là, però c'è tutto il testo, sceglie il brano e poi in nota, cioè sviluppa i commenti dei grandi padri, tipo latini, greci, siriaci, in italiano, quindi è una, l'edizione italiana è la traduzione di quella inglese, quindi non è che...
Da chi è fatta la traduzione italiana, da che casa editrice?
Allora, aspetta, non mi ricordo. Ah, dalla... Città Nuova. Mi sono dimenticato di portare un esempio. Avevo in mente stamattina, non l'ho messo, non lo porterò un'altra volta. Ripeto, non è di gran pregio, perché spesso i commenti dei padri, quando sono presi per pensieri, non sono così potenti. Voi dovete imparare a cogliere in una specie di filigrana, di trama, di pensiero, però è già una bella cosa. Quindi tenete conto che questi, cioè, ci sono questi strumenti e credo che sia una cosa buona tenerne conto. Invece io prima voglio illustrare un dato caratteristico della scrittura quanto all'intelligenza spirituale, per farvi capire che l'intelligenza spirituale non è una cosa che si aggiunge al testo della scrittura. Non esiste, non so, tipo, c'è il testo della Bibbia e poi l'interpretazione spirituale sarebbe una specie di deduzione che uno fa in ragione di principi spirituali. No, non è così. È che il testo della scrittura, essendo parola di Dio, esige come un compimento. Il compimento è quello che avviene nella storia di ciascuno, perché essendo parola di Dio, quindi comportando la rivelazione di Dio, che poi si tratta sempre, è la rivelazione dell'amore di Dio per l'uomo, per gli uomini, questo deve poter arrivare ai nostri cuori, no? Allora noi quando leggiamo la Bibbia non leggiamo eventi, successi, da cui cerchiamo di imparare qualcosa. Per favore non fate una, cioè non tenete una struttura mentale di questo tipo, perché perdereste il di più delle scritture. Allora, per far capire, no, che l'intelligenza spirituale non è una cosa proprio, come dire, che si aggiunge, che è messa sopra, vi voglio far riflettere sulla stessa struttura della Bibbia. Come sono disposti i libri della Bibbia? Che criterio hanno usato? Voi sapete riconoscere? Avete mai, non so, non avete mai affrontato questo? Allora, le nostre Bibbie non seguono, quando dico nostre vuol dire dei cristiani, no? Non seguono la successione dei libri dalla Bibbia ebraica. Quindi la Bibbia ebraica ha un certo ordinamento dei libri e la Bibbia invece cristiana ha un altro ordinamento. I libri sono gli stessi, ma l'ordinamento è diverso. Allora, per chi vorrà leggere questo, il mio testo, no? Tutto questo si trova a pagina... praticamente è l'argomento della sesta tappa, pagina 199. Io mi soffermo sempre su questo fatto perché noi non siamo predisposti a leggere le cose così. È come se noi dovessimo domandarci, quando si legge la Bibbia, in realtà cosa si cerca? O potete farvi la domanda in generale. Cioè, un lettore della Bibbia, cosa cerca nella Bibbia? Che parolona. Cosa cerca? E però potete anche farvi la domanda, la Bibbia di quali lettori ha bisogno? Di fondo è questo. Noi leggiamo la Bibbia per cercare un senso al problema della vita, non per altro. Per cercare un senso al problema della vita. E la Bibbia? Sì, e la vita è sempre un problema, eh? La vita non è mai una cosa bella piena. Allora, la Bibbia, notate questa cosa, offre la risposta solo a domande radicali, a lettori che si pongono domande radicali, che considerano Dio reale, come reali sono i problemi della vita. Al di fuori di questa prospettiva, la Bibbia è solo un buon libro, che vi può più o meno piacere, vi può più o meno interessare, da cui potete prendere più o meno buoni insegnamenti e basta. Ma questa non è la Bibbia. Per darvi la percezione visiva di questa cosa, considerate come Gesù racconta le parabole. Quando Gesù racconta le parabole, prendete per esempio, non so io, il seminatore, no? È quindi una parabola notissima che noi un po' scioccamente spieghiamo sempre secondo questo modo di interpretare le cose. Allora Gesù sicuramente avrà visto i contadini che seminavano i campi, certamente sapeva come avvenivano le cose, allora lui vede questo e si serve di questo per illustrare un insegnamento più profondo. Questa è una banalità, perché se voi andate a rileggere la parabola del buon seminatore, come collocate, come raccontate nel Vangelo, ha un'altra dimensione. Intanto si parla del seminatore che esce di casa. Non c'era bisogno, nessuno semina in casa. Allora, ci sono delle annotazioni che sono così ovvie che o sono misteriose, oppure chi scrive è uno che non se ne intende, come si dice, un improvvido, e non pare, perché il genere evangelico è un genere assolutamente originale nella letteratura mondiale. Non esiste nella letteratura mondiale un genere letterario di questo tipo. Quindi le cose sono più elaborate. Noi dobbiamo cercare. Allora, non è che Gesù guarda le cose e poi le applica, è che Gesù vive una realtà e si serve di un linguaggio noto per trasmetterla, tanto che chi ascoltava sapeva benissimo distinguere l'immagine dal contenuto. Vi faccio un esempio ancora con questa parabola. Vi ricordate che nella parabola, quando si dice del seme buono che dà frutto, si dice al 30, al 60 e al 100 per uno. Voi sapete quant'è la resa oggi in agricoltura per il grano? Quindi noi arriviamo a circa dai 60 agli 80 centimetri di profondità, nell'antichità 8-10 centimetri. Le sementi nostre sono molto scelte, nell'antichità non era così. Non c'erano concimi, cosa strana dirsi, ma si arava dopo aver seminato, non prima. Questo è solo per ricordarvi i dati storici. Allora, noi con tutti i mezzi che abbiamo, con la scelta delle sementi, i concimi, noi arriviamo al 25-30%, cioè non 25-30 volte cioè un seme produce tot. Non guardate il numero, dovete guardare al peso. grano è calcolato con il peso. Allora, quando i contadini sentivano questo, capivano benissimo che non si riferiva alla seminazione dei campi. Noi invece che veniamo dopo, è come se guardiamo Gesù che, non avete spesso voi sentito questo, no? Gesù osserva bene, no? Si serve di tutte le cose concrete per... Cioè, la realtà che Gesù stava illustrando era una realtà così viva per lui e così a compimento di tutte le scritture che i suoi ascoltatori conoscevano, da poter far percepire la dimensione, quella che noi chiamiamo spirituale, ma era la dimensione più ovvia, era la dimensione più autentica. Noi invece cosa dobbiamo fare? Siccome è un testo antico, noi leggiamo la parabola, cerchiamo di spiegarla esegeticamente che sia comprensibile, cerchiamo di tirar fuori un buon insegnamento e poi lo applichiamo. Se facciamo così con le scritture, la vita delle scritture, noi la perdiamo. Allora, l'intelligenza delle scritture scaturisce da una doppia corrispondenza, che è di questo tipo. Più è grande la coscienza di sé, più si fa misteriosa la coscienza di Dio e viceversa. Come a dire, il lettore più rivolge domande radicali alla Bibbia, più Dio diventa vero, anche se misterioso. Più il mistero si accresce, più la relazione diventa costitutiva dell'uomo. Questo avviene anche, per esempio, in un rapporto di amore. È come dire, tra due persone. Più io dico di conoscere l'altra, parlo sempre da uomo e una donna, più io dico di conoscere l'altra e meno è intensa la partecipazione. La cosa strana è che più la conosco, più dovrei fare esperienza di quanto è insondabile il cuore dell'altro, se no io non potrò più godere. E se io non godo, anche l'altra non può rispondere a quella profondità. E continuamente è così, noi non ci rendiamo neanche conto, ma quello che noi viviamo a livello poi di persone è la stessa cosa che viviamo nella lettura delle scritture. Allora, vi dicevo, no, che lo stesso ordinamento dei libri costituisce il tentativo di intelligenza delle scritture come visione globale. Voi dovete immaginare che i libri della Bibbia si formano, non ho fatto il calcolo esatto, ma siamo nell'ordine di più di 1000 anni, no? Dagli eventi poi alla ripresa degli eventi, eccetera, no? E gli uomini hanno sempre riflettuto, hanno sempre avuto un anelito grande per il loro Dio, per quello che Dio rivelava. Quindi quando disponevano le cose e a un certo punto si sono fissate così, è perché la percezione di fondo delle cose ormai era data e ogni cosa particolare diventa apribile al senso quando questa percezione di fondo è condivisa. Allora, qual è la percezione di fondo della struttura dei libri della Bibbia? E noi dobbiamo fare subito la distinzione tra la Bibbia ebraica e quella cristiana. Allora, l'esempio è si parlano del canone ebraico e del canone cristiano, no? Allora, il canone ebraico si compone di 3 parti. La legge, che sarebbero il Pentateuco, i primi 5 libri, no? I profeti, che comprendono i libri storici, da Giosuè fino al secondo libro dei Re. e tutti i libri dei profeti da Isaia a Malachia. Quindi la legge, i profeti e gli scritti. E gli scritti comprendono libri disparati. Salmi, Giobbe, Proverbi, quelli che gli ebrei chiamano i cinque rotoli, cioè Rut, Cantico dei Cantici, Coelet, Lamentazione, Libro di Ester, Profeta Daniele, Estra Neemia e due libri delle Cronache. Allora, la cosa strana è che la Bibbia ebraica finisce con il secondo libro delle Cronache. Voi sapete come finisce quella cristiana? Con il profeta malato. Perché? Adesso lo vediamo. Perché c'è una percezione di fondo. Allora, non è un caso che il canone ebraico termini con il secondo libro delle Cronache, mentre quello cristiano con il profeta Malachia. Allora, gli ebrei sapevano riconoscere che la successione dei libri non è di natura storica. Non è che non conoscevano la storia, ma l'aver mantenuto i libri in quella prospettiva e in quella successione rivelava una certa prospettiva, ed è la prospettiva della intelligenza spirituale delle scritture. Ora, per il popolo ebraico l'intelligenza spirituale è legato alle vicissitudini del popolo, di quello che il popolo attende, di quello che Dio ha promesso al popolo e di come il popolo segue la via di Dio perché si realizzi la sua promessa. È sempre questa la prospettiva di fondo. Allora, gli ultimi libri, no? Esdra, Neemia e libri delle Cronache. Allora, i libri di Esdra e Neemia sono la continuazione del libro delle Cronache, ma il canone ebraico finisce con il libro delle Cronache. Allora, le ultime parole della Bibbia ebraica sono le parole dell'editto di Ciro. Dice Ciro, re di Persia, il Signore Dio dei cieli mi ha consegnato tutti i regni della terra. Egli mi ha comandato di costruirgli un tempio in Gerusalemme che è in Giuda. Chiunque di voi appartiene al suo popolo, il suo Dio sia con lui e parla. Questa è la finale del canone ebraico. Tutto è orientato alla salita o al ritorno a Gerusalemme. Questa prospettiva di fondo è quella che dà l'intelligenza spirituale di tutte le scritture per un ebreo. Invece, nel canone cristiano, le ultime parole sono: ecco, io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore, perché converta il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, così che venendo io non colpisca il paese con lo sterminio. E questi versetti sono quelli che fanno da anello di collegamento tra l'Antico e il Nuovo Testamento. Quindi la lettura nella percezione di fondo dei cristiani è una lettura orientata verso il futuro, cioè verso la venuta del Messia, non la salita a Gerusalemme. Allora il collegamento è che i Vangeli cominciano con l'annuncio di Giovanni Battista, la cui vita sta tutta come significato nell'essere stato inviato a dire è lui, il Messia, l'agnello. E allora la lettura della scrittura è in funzione di questo compimento. E poi ci sono anche delle specificazioni particolari. Per esempio, se il canone ebraico è suddiviso in tre, legge, profeti e scritti, ognuna finisce in un modo particolare. Per esempio, il Pentateuco finisce con la morte di Mosè. Le ultime parole sono, allora, non è più sorto in Israele un profeta come Mosè. È la finale del Pentateuco. Ciò significa che la rivelazione fatta a Mosè non si può paragonare con nessun'altra, neanche con la rivelazione ai profeti, i quali saranno percepiti come l'interpretazione e la realizzazione nella storia di quello che è stato rivelato a Mosè. Per Israele la legge è non i primi libri della scrittura, ma è il fondamento su cui si innestano tutti gli altri libri. Invece per la visione cristiana non è così, perché tutto è orientato al futuro, al compimento di colui che avrebbe costituito la realizzazione della promessa di Dio. Beh, poi ci sono, chi vuole approfondire può, ma per me era significativo farvi riflettere su questo fatto. La successione stessa dei libri della scrittura, così come sono stati divisi, così come sono stati messi, sono indice di una prospettiva di lettura delle scritture, quella che noi chiamiamo l'intelligenza spirituale delle scritture. Allora, alla fine delle tre parti della Bibbia, secondo il canone ebraico, risulta sempre questa cosa, cioè si orienta lo sguardo verso la terra. Quello che Dio mostra a Mosè, e Mosè non c'entra. Quella che il ritorno di Elia deve salvare dalla distruzione. E quella dove Ciro invita a ricostruire il tempio. Ora, quando il popolo farà ritorno nella propria terra? Quando il tempio sarà ricostruito? Vi ricordate nella liturgia dell'Ascensione, quando venne riportato il passo degli Atti degli Apostoli, primo capitolo, cosa chiedono gli apostoli a Gesù? È questo il tempo in cui ricostituirai? E Gesù risponde, non è questo. Cioè, ormai Gesù ha compiuto quel tipo di visione e ne ha aperto un'altra. Allora, la sua risposta sarà, non c'è più bisogno di ricostituire né la nazione né il tempio, perché ormai la nazione e la famiglia umana è il tempio, è lui. Allora, ogni nostra comprensione sta dentro questa prospettiva di fondo. Se no, noi deduciamo soltanto qualche buon insegnamento dalla scrittura e basta. Allora, anche se noi non cogliamo più, ma gli evangelisti, quando descrivono la figura di Gesù, hanno come riferimento il fatto che Gesù è il nuovo Mosè, che annuncia e porta a compimento non il ritorno nella terra promessa, ma il regno dei cieli, il compimento del regno dei cieli. E non per nulla i Vangeli iniziano al Giordano, dove Gesù è battezzato e dove Giovanni Battista annuncia il suo battesimo di penitenza. La stessa cosa si può dire anche del Nuovo Testamento, anche se è un po' più complicato intuirla. Allora, anche il Nuovo Testamento, quando si definisce come canone, voi sapete che la definizione dei libri, così come noi adesso li abbiamo, i libri ispirati, voi avete trattato già questa cosa, no? L'esegesi biblica, eccetera. si forma, siamo già nel IV secolo, quando vengono definiti, no? Però anche la struttura del Nuovo Testamento è a sua volta aperta. Perché, allora, se Gesù è il compimento delle promesse di Dio nell'Antico Testamento, se gli apostoli riconoscono in Gesù il compimento delle promesse di Dio, noi che veniamo dopo gli apostoli e che leggiamo il Nuovo Testamento, godiamo già definitivamente di questo compimento? Non siamo anche noi in attesa di un compimento? Allora, questo dinamismo di compimento attraversa tutta la scrittura fino ad arrivare a noi, inglobandoci nello stesso dinamismo. Anche per noi si tratta di accogliere le promesse di Dio dell'Antico Testamento, che si realizzano in Gesù, che ci arrivano tramite la testimonianza degli apostoli, che noi facciamo passare nella nostra vita in attesa che il Signore si manifesti. Quando San Paolo dice, non mi ricordo più il passo preciso, ma è quel versetto che tenete alto il comandamento di Dio, non disprezzate, si dice fino alla manifestazione del Signore. Noi leggiamo sempre fino alla manifestazione, che so, degli ultimi tempi, no? Invece trattenete il comandamento, che poi il comandamento è una parola di vita, finché la promessa che contiene non sia svelata al vostro cuore. Allora, fino alla manifestazione del Signore vuol dire finché la promessa di vita che quella parola comporta come, diciamo, come invito per noi, si realizzi, nel senso che il nostro cuore riconosce la manifestazione di Dio che a noi è arrivato. E noi continuamente viviamo la vita dentro questo processo di attesa e manifestazione, attesa e manifestazione. La cosa bella è che noi purtroppo non siamo più abituati a percepire, è questa. A noi sembra che Dio ha fatto la sua parte e noi dobbiamo fare la nostra, più o meno. Invece, se voi andate alle ultime parole della scrittura, cioè del Nuovo Testamento, che sono le parole dell'Apocalisse, no? Allora, le ultime. Guardate come finisce la Bibbia. A chi le... Siamo al capitolo 22 dell'Apocalisse, alla fine, no? Allora, lo spirito e la sposa dicono vieni. E chi ascolta, ripeta vieni. Chi ha sete, venga. Chi vuole, prenda gratuitamente l'acqua della vita. Poi c'è un inciso, no? A chiunque ascolta le parole della profezia di questo libro, io dichiaro, è una specie di firma perché non sia contraffatto. Se qualcuno gli aggiunge qualcosa, Dio gli farà cadere addosso il flagello. Se qualcuno toglie qualcosa, ma la frase centrale è, alla fine, colui che attesta queste cose dice sì, vengo presto, amen. Vieni, Signore Gesù. La grazia del Signore Gesù sia con tutti. Allora, la Bibbia finisce con questo grido, vieni. Ma questo non è il grido che ha attraversato tutte le scritture fin dall'inizio? L'uomo non si è sempre rivolto al suo Dio con vieni, ma per poter rivolgersi al suo Dio, Dio non ha dovuto farsi riconoscere come tale per primo. Allora, tutto sta, e lì è è il nucleo dell'intelligenza spirituale delle scritture, tutto sta a percepire la manifestazione di Dio come alla confluenza di due desideri, il nostro e il suo. Se voi non vi abituate a percepire che è forte il desiderio da parte di Dio di noi, quindi è forte il suo desiderio di portare noi alla comunione con Lui, noi non riusciremo a rispondere con il nostro desiderio. La vita si gioca alla confluenza dell'incontro di due desideri. Un amore non si vive così. Se io voglio solo, io voglio te e tu non vuoi me, si può realizzare qualcosa? Sì, si può anche, però non, ne godo io, ne godi tu. Allora, questa dimensione è proprio quella che favorisce questa comprensione che io chiamo l'intelligenza spirituale delle scritture. E per farvi, quindi portarvi un esempio concreto di questo, mi rifaccio alla festa dell'Ascensione. Come vi dicevo, già la prima volta, per entrare in questa intelligenza spirituale delle scritture, occorre entrare con la Chiesa. Il modo migliore è quello di entrare nella liturgia e vedere, quindi farsi riverberare da quello che i testi portano e che si aprono nella preghiera della Chiesa. Allora, se voi tenete conto della liturgia, allora, l'antifona d'ingresso della messa, anche se poi non si proclama perché si fa sempre un canto, e allora è cosa state a guardare in alto. Allora, l'inizio è come dire, gli sguardi dove devono essere orientati? E quando voi ponete questa domanda, intuite subito che si tratta dello sguardo che deve attraversare la vostra vita. Perché a noi non interessa uno sguardo intellettivo, a noi interessa uno sguardo che attraversando la nostra vita ne apra il senso, diventi per noi una realtà da godere, ma non nel senso banale, non godere la vita, ma da godere. Allora, è il primo avvertimento, dove guardare? E gli angeli dicono, cosa state a guardare? Allora, voi avete mai osservato un'icona dell'Ascensione? Non l'avete presente? Allora, l'icona è dipinta in questo modo. C'è il Signore che sta, come dire, salendo su una nuvola, però si vede bene ancora, no? C'è il gruppo degli apostoli che sta guardando. Ci sono dietro, diciamo, no? I due uomini in bianche vesti, che invece danno un avvertimento, che noi sappiamo dalle parole, che state a guardare. E poi c'è la Madonna che non guarda, guarda da un'altra parte, cioè guarda, sta ritta, non come gli altri così, invece sta ritta e guarda davanti, cioè a chi prega. Perché questo? Allora, per cogliere questo modo di rappresentare l'evento dell'Ascensione, dovete rifarvi a questa situazione. Umanamente può essere espressa così. Se noi due ci vogliamo bene e lei parte e so che non lo vedo più, io sono contento. Bene, l'evento dell'Ascensione realizza una realtà di questo genere, ma l'effetto è che gli apostoli saranno molto contenti. Come mai? Allora, gli apostoli sanno che non vedranno più Gesù, il loro maestro, non lo vedranno più. Eppur tuttavia sono intimamente contenti. Allora, gli apostoli, e se leggete il testo con precisione lo capite anche dall'uso dei verbi, che però bisogna conoscere il greco per... non voglio fare specificazioni. Allora, gli occhi fisici hanno visto un evento materiale, Gesù che si sottrae alla loro vista. Ma poi c'è una dimensione di visione, cioè nel senso di rendersi conto di quello che sta avvenendo. E il verbo greco è contemplare. Allora, gli apostoli hanno contemplato questo evento, il che significa che fisicamente Gesù si sottrae, ma a livello di esperienza Gesù si interiorizza, tanto che la percezione è di una gioia, ma forte, e non neanche una gioia semplicemente intensa, ma di una gioia dinamica. Vale a dire, questa percezione è legata non solo al fatto che uno coglie che il Signore sta con loro, ma coglie il Signore in tutto il suo movimento di rivelazione, che se vale per me deve valere per tutto il mondo. Allora il brano dell'ascensione finisce con andare, e Marco che conclude: andarono e predicarono dappertutto. Allora notate il collegamento, ed è questo che noi dobbiamo abituarci a scoprire. E questa è la liturgia, se avete la pazienza di entrare, no? Domenica per domenica, poco a poco, è come se vi apre il cuore a cogliere questo. Allora, la gioia dei discepoli è in funzione di due cose. Una è questa esperienza di presenza del Signore. Loro sanno che il Signore li accompagnerà. Loro sanno che il Signore è con loro. Ma questo che il Signore è con loro è legato non semplicemente all'amicizia di uno per l'altro, è legato a quello che è il mistero della figura di Gesù. Perché Gesù è Gesù perché ha mostrato quanto è grande l'amore di Dio per gli uomini e ha operato perché gli uomini possono vivere in comunione, nessuno escluso. Allora, la gioia è quella porta d'accesso che ti fa intuire quanto è grande il desiderio di Dio di arrivare a tutti. Tu, apostolo, non è che sei così generoso che vai a tutti perché stai seguendo il tuo Signore. No! Tu, apostolo, hai fatto un'esperienza così vera del tuo Signore che partecipi del suo desiderio di arrivare a tutti. E se voi notate, quando Gesù in cammino verso Gerusalemme sta predicando, a un certo punto si nota, predica da una parte, lo cercano e lui dice: devo andare da un'altra. Gesù non si ferma mai da nessuna parte, per due motivi. Però se non siete abituati a... Non cogliete, si legge il Vangelo e non si coglie. Ma se si potesse leggere d'un fiato il Vangelo, sono tutte cose che si notano immediatamente. Allora, lui non si ferma da nessuna parte. Ma perché? Perché ha troppa fretta di arrivare a Gerusalemme, dove quello che è il suo mistero, che è questo mistero di rivelazione dell'amore di Dio per gli uomini, si esprimerà in tutta la sua potenza. Quindi ha fretta. Quando Gesù cercherà di ispirare, prendete per esempio il capitolo 6 di Giovanni, è un lungo discorso eucaristico, si dice, no? Gesù tenta in mille modi di rivelare quello che lo riguarda, ma lui sa già che gli altri non lo possono capire. perché sa che fin tanto che gli uomini non vedranno l'esito completo, il ciclo completo, diciamo, dalla sua testimonianza, non potranno essere affascinati dall'amore di Dio. Dovranno vederlo trafitto. Allora, se voi tenete presente che Giovanni non ha nel suo Vangelo il racconto dell'istituzione dell'Eucarestia, in questo capitolo 6 lui parla in termini eucaristici, ma dentro questa rivelazione del Signore, del Signore Gesù, che è venuto a mostrare quanto è grande l'amore di Dio agli uomini, dando la sua vita. Attenzione, non è solo che Gesù muore per noi, ma è che questa morte fa sì che noi possiamo vivere della sua stessa vita, che è quella vita in comunione con il Padre, è quella vita in comunione con colui che non può stare in pace se noi non siamo tutti uniti a lui. Questa cosa non si coglie mai. È come se noi non cogliessimo mai il movimento che percorre le scritture, il movimento che percorre la vita di Gesù, il movimento che percorre il nostro cuore. La stessa cosa. Allora, ritorno. Allora, questa gioia degli apostoli, che è esperienza della compagnia del Signore, si traduce subito in quel movimento del Signore che va a chiunque, perché a chiunque deve arrivare l'amore del Padre. Allora gli apostoli andranno dappertutto, più sentiranno la forza, la dinamicità di questo desiderio del Signore per loro. Quando noi facciamo il bene e crediamo di fare il bene per avere noi un merito, noi siamo fuori da questa rivelazione. Se noi facciamo il bene, è in ragione del fatto che l'altro o gli altri devono imparare a cogliere quanto l'amore di Dio li riguarda, quanto Dio voglia loro, desideri loro. Una volta che noi facciamo il bene, la nostra faccia non ha più alcun valore. Perché, come per Gesù, annunciato da una parte, deve poi andare da un'altra. Nei due elementi, finché si compia in tutta la sua potenza e finché arrivi a tutti. La fede in Gesù non riguarda questo. Se non riguardasse questo, che senso ha? E questo non è il frutto dell'intelligenza spirituale delle scritture, come Gesù fa vedere nella sua vita che compie le promesse di Dio, e la promessa di Dio è solo una, che noi possiamo godere della sua vita. Infatti si dice, la vita eterna è conoscere il Padre e colui che ha mandato. Ma non è una conoscenza, oh sì sì, io so che Gesù è figlio di Dio, beh, adesso che lo so, cosa cambia? Che cambia? Allora, invece in questa dinamica, l'intelligenza ha sempre a che fare con la, diciamo così, la scoperta, con la possibilità di percepire il movimento, la dinamica, che poi alla fine è la dinamica di un amore. Non c'è intelligenza se non partecipando a questa scoperta di dinamica che Gesù vive, gli apostoli vivono e trasmettono anche a noi. Allora c'è tutto, poi tutta una serie di particolari in questa liturgia che rivelano, per esempio. Si dice che questi sono i segni che accompagneranno. Allora, se per prendere in mano serpenti, diciamo, voi è già successo di far risorgere qualche defunto, è già successo che se uno al canto voglio toccare guarisce. Allora, stranamente, no? Noi, a volte siamo, cioè prendiamo questo come fosse un'immagine concreta, no? E se fosse così, chi di noi può dire di essere discepolo del Signore? Beh, io lo di sicuro, se qualcuno di voi ha qualche segreto, io lo di sicuro. Però, per far capire questo, allora pensate a quest'altra cosa. Non è di Gesù l'espressione quando uno ti dà una sberla sulla guancia destra, ti porgergli anche l'altro, non è di Gesù? Gesù l'ha fatto. No, sto parlando, noi immaginiamo la cosa fisica, no? Quando Gesù ha ricevuto nel processo la sberla, non ha chiesto conto a quello, ministrante lì. Allora lui non ha praticato quello che ha detto. Noi siamo così imbecilli che immaginando una certa cosa, poi dopo giudichiamo in base alla cosa che immaginiamo. Allora, noi neanche distinguiamo che c'è un linguaggio immaginifico per illustrare una verità del cuore. Noi dobbiamo arrivare alla verità del cuore, non stare all'immagine. Allora, quando i profeti devono annunciare il regno di Dio, non lo annunciano con l'orsa pascolerà con l'agnello, un bambino giocherà con le vipere. Cioè, praticamente, quello che nella dimensione normale, no? Naturale della vita è impossibile, allora il profeta, come anche in questo caso Gesù, lo annuncia come segnale del regno di Dio. Ma siccome il regno di Dio è legato alla manifestazione dell'amore di Dio per l'uomo, tutto si gioca in una dimensione dei rapporti. L'opera dello Spirito qual è? Quando San Paolo fa l'elenco dei doni dello Spirito, nella lettera ai Galati, e amore, gioia, sono tutte qualità di un rapporto, di una relazione riuscita, di una relazione piena. Allora, quello che nella vita tutti noi constatiamo come impossibile, uno vi pesta al piede, uno vi offende, voi vi sentite amici di questo? Allora, quando prende in mano il serpente, allude sempre a questa dimensione. Notate, dopo l'ascensione, gli apostoli non avranno più paura di nulla. Verranno vilipesi, verranno incarcerati, verranno sbeffeggiati, ma loro non dipendono più da questo. Si realizza quello che prenderanno in mano sapendo e non faranno loro danno. Cioè tutto quello che ci avverrà contro non porterà più danno. La nostra fede ci pone a quel livello e l'intelligenza spirituale suppone questo processo, oppure diventa una fede, come dire, come superficiale. Quindi anche la lettura del Vangelo per noi non è più è la rivelazione di Dio che arriva al nostro cuore. È un buon insegnamento. È, come dire, una buona riflessione. Ma Gesù non ha fatto un buon insegnamento. Quando gli si dice maestro buono, lui cosa dice? Chi è buono? Guardate che le risposte di Gesù sono molto più potenti di quello che noi siamo abituati a dedurre. La risposta vera, cos'è che definisce buono una cosa? Non è così semplice rispondere,
Quando qualcosa
fa Cioè, il problema della... Perché Gesù dice non solo Dio è buono? Perché non esiste un criterio di riferimento assoluto per una virtù. esiste in quanto è goduto da Dio, in quanto è il sentimento di Dio. Pensate alla parabola del figlio del prodigo. Vi faccio questo esempio. Se, allora la parabola la conoscete, arrivate alla fine della parabola, quando c'è già la festa e arriva il fratello maggiore che si lamenta con il padre, no? Supponete che il figlio dentro sente le lamentele del fratello. Se il figlio dentro si fosse arrabbiato per il fratello, avrebbe potuto godere del padre? No. Allora, la parabola è raccontata per indicare che né l'uno né l'altro hanno in sé la possibilità di essere felici. L'unica felicità è quella di poter godere degli stessi sentimenti del padre. Questo è il criterio di bontà della vita. Ora, pensate ad esempio all'amore. Cioè io amo 10 di voi e 5 no. Voi potete intuire, pensare, giudicare che allora io ho un amore grande. Per quanto sia intenso quello che ho per i 10, se io escludo i 5, perché questo? Umanamente c'è un disgraziato di Mosè. No, perché Dio non si muove così. Allora, come tutte le parabole di Gesù non parlano dell'umanità degli uomini, parlano dei sentimenti di Dio per gli uomini. E noi cresciamo in umanità man mano che ci allarghiamo a condividere i sentimenti di Dio. Se noi non percepissimo le cose così, noi non parteciperemmo di quella rivelazione, cioè quella manifestazione del volto del Signore a nostro cuore. E cosa leggiamo le scritture a fare se non avviene questo? Cioè, ci sono tanti collegamenti. Quando, per esempio, nella descrizione dell'ascensione, quando è di Luca, dice che Gesù sale come benedicendo, no? E perché? Allora, non è che Gesù fa un gesto di benedizione, è che lui ormai è la benedizione. Se voi la cercate altrove, non la troverete. È lui la benedizione. Allora collegate, alla fine del Vangelo di Matteo, di Gesù si dice: a me è stato dato ogni potere, in cielo e in terra. Guardate che non è affatto semplice concedere potere al Signore sul nostro cuore. Non è affatto semplice. Ma se voi lo concedete, allora scoprite che Gesù rivela davvero la verità di Dio, nel senso che ne mostra tutto lo splendore di amore per noi, di cui lui e la sua vita è la testimonianza. Quella, direi così, più assoluta, più radicale, definitiva. E però anche, dal punto di vista della nostra umanità, lui è colui che può adempiere i nostri desideri, adempiere nel senso di realizzare, nel senso di compiere i nostri desideri. Ma voi pensate che sia così semplice concedere a Dio che la sua parola, con la promessa di vita che comporta, sia proprio adatta al nostro cuore per la sua felicità? Siete proprio convinti? Allora, la differenza, cioè la strada che occorre fare per arrivare a questa convinzione, è tutta la strada dell'intelligenza spirituale, delle scritture. Quindi c'è tutto serie di collegamenti, e questo, se voi lo tenete presente, ogni domenica vi abitua a collegare. Adesso, questa domenica non c'era neanche un brano dell'Antico Testamento, ma anche quando ci sono tutti i brani dell'Antico Testamento, se li collegate in questo modo, cioè è come entrare dentro una prospettiva unica dove tutto parla, ma non parla solo all'interno della scrittura, parla anche per il vostro cuore, perché noi, diciamo così, siamo come il terreno in cui le parole della scrittura sono seminate, e quello che, diciamo, viene prodotto è come se la nostra vita diventa una scrittura di Dio, una rivelazione di Dio, costantemente in compimento. Se non si crea questo dinamismo, noi non abbiamo intelligenza spirituale di scrittura. Non so se sono riuscito No, abbiamo ancora un po'. Potete fare delle domande. Allora, uno, prima tu volevi domandare.
Non è chiaro il quadro, diciamo, complessivo della destruzione di dinamismo, no?
Sì.
Non avevo ben chiaro il quadro dove questo dinamismo avviene, cioè nel senso, c'è un dinamismo che parte da Dio verso Gesù Cristo, da Gesù Cristo verso gli apostoli e poi gli apostoli verso la Chiesa. Mi sbaglio?
No, no, non è così. No. Il dinamismo è che tenete conto dell'impostazione delle scritture. Credo che il contesto interpretativo del Vangelo di Giovanni sia il più semplice per noi. Allora, Dio è il mondo, no? Allora, Dio ama il mondo e manda il suo figlio. Allora, il figlio è in funzione del fatto che il mondo può scoprire, può avvertire che l'amore di Dio per lui è grande. Quando il mondo accoglie questo, diventa Chiesa. Chiesa e mondo non sono due realtà opposte. È che la realtà è unica, solo che ha bisogno, come dire, come di tempo, per compiere quello che porta. Quando il mondo accoglie la testimonianza di Dio, diventa Chiesa. Quando lo rifiuta, resta mondo. Ma questo avviene anche per noi. Allora, Gesù è sempre il punto rivelatore e di Dio e dell'uomo. Perché lui, come figlio di Dio, rivela quanto grande è l'amore di Dio per l'uomo. Ma come figlio dell'uomo mostra come questo agisce nell'umanità. Allora, Gesù ha raccolto gli apostoli, ne ha fatti i suoi testimoni diretti. Ed è un po' quello che, se voi ricordate, c'è la domanda di Giuda, non Giuda Iscariota, nell'ultima cena, quando Giuda dice, ma perché devi rivelarti a noi e non al mondo? Anche voi, per esempio, non pensate mai, ma perché io devo passare tramite la testimonianza degli apostoli? Dio non avrebbe potuto rivelarsi direttamente a me, a parte la estrema vanità dell'espressione, no? Però a volte mi dice, ma perché? Allora, il problema è ben impostato da Giuda, perché poi quando Gesù darà la risposta, darà dicendo chi mi ama osserva la mia parola, noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui, no? Allora, è possibile accogliere una rivelazione di amore senza percepire la forza dell'amore? È possibile? Allora, gli apostoli sono coloro che per primi hanno fatto questa esperienza, e quella che poi si tramanda è la stessa loro. E noi, se siamo legati a loro, possiamo accogliere la rivelazione di Gesù, che è amore per noi. Ora, questo passaggio, che è un passaggio che continuamente si avviene nella vita, non riguarda noi, come dire, come noi individualmente presi, riguarda sempre noi come fraternità, ma la fraternità in Dio accoglie tutta la famiglia umana. Quindi questo movimento non è mai finito, non solo, più è profondo e più ha forza di estendersi, più è superficiale e più sta lì, rachitico, un po' timoroso, perché il movimento è quello dell'amore di Dio per il mondo, per tutti. Quindi è questa la dimensione di fede ed è questa la dimensione di Gesù, che tra l'altro è anche uno degli elementi che fa da contrasto un po' con una certa impostazione della sensibilità spirituale ebraica. Perché per gli ebrei c'è sempre il popolo, e il popolo che ha una missione di testimonianza per il mondo, per l'umanità. Invece Gesù, che raccoglie in lui, perché è figlio di Dio, è il Messia, questa testimonianza di amore, la estende subito al mondo, a tutti. Non c'è bisogno di passare per un popolo particolare, perché l'elezione del popolo di Israele sempre persista. I doni di Dio, Dio non li ritira, ma la visione resta diversa, perché è, pensate a tutte le espressioni di Paolo, Gesù è quello che ricapitola tutto, tutta l'umanità e tutta la storia. Ma perché? Perché in lui si rivela tutto quello che Dio ha voluto fare all'uomo e tutto l'amore che ha portato all'uomo. La stessa creazione, se non è concepita così, che senso ha? Cioè, ci sono tanti aspetti. Se si entra in questa dimensione, veramente tutto è molto parlante. Tutta la vita vi parla di questa realtà. Se no, la vita è piuttosto drammatica. E spesso a terra, non che favorisce. Spesso a terra. E noi conosciamo un millesimo, diciamo così, delle sofferenze nel mondo, ma quando venite proprio a contatto con situazioni, ma neanche lontanamente pensa che siano realtà della vita, e invece sono realtà. Allora, in questo senso c'è un modo per poter inglobare e non sottrarre nulla a questa benedizione che è il Signore Gesù per la nostra umanità.
Ai
suoi confini visibili. Chiesa è. Non, quando si parla di chiesa.
Sì. Sono cose che il Signore possa servirsi di tutte le persone.
Ma guarda che sono tutti figli di Dio. Allora, il valore di Gesù è proprio quello di sottolineare che la dimensione di universalità è la dimensione nota presso Dio. Siamo noi che non conosciamo questo. Ma davanti a Dio una persona non fa differenza con un'altra. Non importa se uno dice ha creduto nel Signore oppure crede in un'altra cosa. Perché siamo tutti figli di Dio. Pensate alla che non è una parabola, è una visione profetica, quello del giudizio finale. Il giudizio finale, no? che è sempre un testo molto, molto, come dire, da una parte potente e dall'altra si cerca come di sminuirne la portata, ma guardate che c'è come un segreto della vita, questo segreto appartiene a Dio, Dio lo distribuisce come vuole. Noi, per essere suoi seguaci, in questo caso di Gesù, siamo proprio quelli che riconoscono questo segreto aperto a tutti. Infatti un atteggiamento che fa da distanza, differenza, tenere come dire, come più basso uno rispetto all'altro, non appartiene alla visione di Gesù. Quindi non appartiene alla Chiesa, anche se noi come figli di questa Chiesa tante volte noi commettiamo questo. Ma non, cioè Chiesa da questo punto di vista è proprio il mondo che si apre all'amore di Dio. Non si parla in senso, non so, sacramentale, confessionale, no. Perché se viene meno questo, è come se viene meno il contesto in cui è recepibile il messaggio di Gesù. Il mistero stesso del suo annuncio. Eppure, non è di poco conto. Oggi si fa questa, come dire, credo che sia un segnale del nostro modo di ragionare, no? Siccome, ecco, tutti siamo figli di Dio, quindi perché devi andare a dire ad un altro che Gesù fa questo, fa quello, lascia che ognuno, no? Non ci si rende conto che la portata della rivelazione di Gesù è concretamente umana. Invece noi spesso sogniamo, ma in senso, come dire, come idealistico. Se Gesù è figlio dell'uomo, vuol dire che sta in un posto, parla con uno e non con un altro. Questa dimensione di concretezza è la dimensione della nostra fede che ci rende premurosi per tutti, ma non per portare noi qualcosa di nostro a un altro, ma perché c'è questo desiderio di Dio che quello che lui ha rivelato in Gesù deve poter arrivare a tutti. Non c'è nessuna pressione per nessuno. Ma questo oggi si stempera. Perché? Perché non si fa esperienza di questo incontro col Signore Gesù. Senza questa esperienza, è chiaro che a livello dei dati di fede, averne uno, averne l'altro, è lo stesso. E non è detto, per esempio, che un credente, proprio perché credente è più generoso di un non credente, spesso è il contrario. Nella vita le qualità umane non sono legate alla vostra fede. Ci sono persone che hanno moltissime qualità, anche se non sono credenti, non importa. La fede è una dimensione di esperienza di incontro, di compagnia, con l'accentuazione del fatto che se al Signore è piaciuto così, è Lui che deve essere benedetto in questa rivelazione. E noi non possiamo che rendere testimonianza a questa modalità che Dio ha scelto. Ecco perché gli apostoli sono mandati in tutto il mondo. Tutto il mondo non ha solo una dimensione di estensione, ma anche di profondità, cioè a tutto di noi deve arrivare l'annuncio del Vangelo. E questo non è scontato. Ecco perché mentre tu annunci, tu devi lavorare a che a te arrivi fino in fondo lo splendore del suo amore. E non è mai scontato che a te è già arrivato. Quindi questa dimensione, però adesso noi interessa solo sottolineare che il percepire queste cose significa entrare in questa intelligenza spirituale, cioè di accoglienza della rivelazione di Dio che è costitutiva delle scritture, della Bibbia. La Bibbia non è un libro e basta. Ecco perché, quando vi dicevo la prima volta, no? non leggete mai da soli la Bibbia. Questo non vuol dire che uno non debba leggerlo, io quante ore la leggo da soli. Ma la prospettiva è che deve essere sempre in funzione celebrativa, confessante, non che io leggo per sapere qualcosa o per imparare qualcosa. Questa dimensione noi l'abbiamo ormai persa, ma se non si recupera non abbiamo neanche la possibilità di leggere il nostro cuore. Quante volte noi desideriamo le cose belle della vita e poi non sappiamo neanche portarle, perché le abbiamo immaginate noi e non siamo capaci di accoglierle nella loro realtà. Quello che avviene con le scritture. Guardate che quello che noi, diciamo, diciamolo così, quello che voi percepite con le scritture è esattamente quello che percepite con i vostri cuori. Non c'è molta differenza. Io farei anche una battuta un po' più bassa. La prospettiva o l'atteggiamento con cui voi vi aprite al Signore è esattamente la prospettiva e l'atteggiamento con cui voi vi aprite alla vita. Voi vivete a livello del vostro cuore. Per questo che resta così significativo poter entrare nelle scritture, non desumere qualcosa dalle scritture. È così significativo accogliere quello che Dio rivela a noi con le scritture, non noi capire, accogliere. È un movimento sempre di questo tipo, poi lo vedremo anche in altri passaggi, e credo che è quello che fondamentalmente ci manca. Quando noi apriamo un brano della scrittura, bisogna cercare di capire cosa dice, bisogna contestualizzarlo, eccetera, ma alla fine uno dice cosa mi serve, no? Che cosa deduco, cosa imparo, tutte domande fasulle. Sarebbe come dire nel lavoro un uomo e una donna, quando ci incontriamo, che cosa imparo? Certo che imparo qualcosa, ma non è la parte principale. Anzi, se tu ti incontri davvero, impari, senza neanche saperlo. Se tu godi l'incontro, certo che impari, certo che cresci, certo che ti allarghi, ma è perché tu vivi un incontro, cioè vivi una rivelazione. L'incontro alla fine è una possibilità di rivelazione per il nostro cuore. Se un incontro non ha uno spazio di rivelazione, è un incontro banale, piatto. Io quando vado a fare la spesa non è che incontro le persone, mi accodo alle persone, io ho bisogno di questo, ho bisogno di quello, ma non è che le incontro e non è che cambia qualcosa in me, eccetto quando faccio i giudizi cattivi che cambio in me perché divento, faccio peccati, ma se no, invece quando uno ha un incontro è tutta un'altra cosa. Ecco, non posso andare a leggere la Bibbia come andare a fare la spesa incontrando le persone. È un altro il riferimento. È così per la liturgia, eccetera. Adesso mi stufo un po', ma la sostanza è questa. È che non siamo abituati, però. Il guaio è questo, che non siamo abituati. E allora, secondo me bisogna proprio imparare, sforzarsi, intuire quali sono i passaggi, quali sono le condizioni, come imparare a fare questo. Sarebbe il proponimento mio di fondo per questo piccolo corso. È inutile che cominci una cosa nuova.